Ciao a tutti, Attilio e Carlo. Si riparte con una nuova puntata di Radio Linux, questo programma che va in onda ogni sabato alle ore 12:30, naturalmente su Radio Start. Vi parla di quello che accade nel mondo libero dei PC attraverso il sistema operativo Linux, ma anche attraverso altri software che fanno parte del mondo open source e del free software che possono essere tranquillamente usati sui nostri computer. Ogni tanto divaghiamo anche sul mondo Android, però insomma in questa settimana ci sono state due uscite interessanti, due o tre. La prima è quella che ho testato per tutta la settimana, è la distribuzione Antix. Antix è una distribuzione, lo dice il nome stesso, molto diciamo, propensa a essere utilizzata sui computer vecchi che hanno un bel po' di anni alle spalle, ma può essere utilizzata anche sui computer dei nostri giorni. Distribuzione che si basa sul ramo stabile di Debian, che è una delle più grandi distribuzioni del mondo Linux, e questo favorisce ovviamente stabilità, sicurezza, e Antix inoltre offre software in più rispetto a quello che viene previsto dal mondo Debian. Questo riguarda anche delle scelte che vengono fatte dalla stessa distribuzione, in quanto è una distribuzione che cerca di andare a far funzionare meglio il nostro vecchio hardware e ha effettuato delle scelte abbastanza importanti in passato. Queste scelte poi vengono portate avanti sia per quanto riguarda l'offerta di software e sia proprio delle scelte, diciamo così, informatiche, diciamo anche ideologiche o anche di utilità. La distribuzione infatti non utilizza systemd, che invece viene utilizzata dalla distribuzione madre, cioè dalla Debian, ma utilizza sysinit e runit. Quindi, in un certo senso, questo si nota anche perché i programmi, almeno per quanto riguarda soprattutto i vecchi PC, vanno più veloce. Inoltre, è una distribuzione che esce a 64 bit per i PC a 64 bit ed ha la caratteristica di uscire in più parti, nel senso che abbiamo una immagine full che può essere utilizzata tranquillamente sui PC, diciamo normali dei nostri giorni, a 64 bit, che ci offre però degli ambienti desktop che non sono quelli che noi di solito utilizziamo. Quindi non c'è KDE, non c'è GNOME, ma c'è, per esempio, ASVM, che è una versione molto ovviamente ritoccata e soprattutto velocizzata. Inoltre abbiamo invece delle versioni che sono legate a una minore quantità di software, e queste vengono indicate nella versione base, base, e quindi abbiamo due versioni particolari che sono quelle core, che è proprio il solo nocciolo, diciamo, della stessa distribuzione, e quella net. Quest'ultima è interessantissima perché ci consente di fare un'installazione via rete. Caratteristica ancora più interessante di questa distribuzione è che esce anche per i PC a 32 bit. Inoltre, sempre nell'ambito della distribuzione, ci sono delle scelte molto interessanti che riguardano il software che viene offerto. Software che è, per esempio, interessantissimo per quanto riguarda l'audio-video, perché troverete dei programmi interessantissimi come Antix TV, che vi consente di vedere le televisioni dei vari stati europei e non, un lettore di video YouTube immediato senza dover quindi aprire il browser, e anche Stream Tuner, per esempio, per poter utilizzare, anzi ascoltare tutte le radio diciamo del mondo che potete scegliere fra un parco molto ampio. Sicuramente poi un'altra parte molto molto interessante sono le scelte che vengono fatte sulla condivisione dei file, sulla gestione dei file attraverso Samba, che viene qui presentata nell'ultima versione, e attraverso appunto una scelta che viene effettuata e portata avanti in questi anni, cioè l'utilizzazione di Pipewire. Tutto ciò contribuisce sicuramente a una distribuzione molto leggera, molto, molto veloce, che consente anche all'utente stesso di vedere un mondo magari diverso da quello che ci viene presentato di tutte le distribuzioni Linux, dove predominano l'ambiente GNOME e l'ambiente KDE. Qui e là affiora anche l'ambiente XFCE e anche, diciamo, ultimamente si sta portando avanti il progetto di Pop OS, di un ambiente Cosmic scritto tutto in Rust, ma qui insomma bisogna aspettare ancora un bel po'. Invece su Antix potete trovare questi ambienti leggerissimi come Fluxbox, come lo stesso IceWM, però che sono ambienti tutti ritoccati e quindi possono essere utilizzati in maniera facile, nel senso che tutto viene messo a disposizione dello stesso utente. Quindi direi che se vi interessa il progetto, su DistroWatch potete trovare Antix, questa distribuzione interessantissima, e quindi andarla a provare.
Bentornati anche da parte mia e come di consueto iniziamo con le due distribuzioni che tengo d'occhio da presso. Per quanto riguarda Sparky, non mi pare ci siano grosse novità, però, per quanto riguarda invece Makulu, il caro Reimer, appena dopo la nostra puntata, la nostra ultima puntata, ha pubblicato un video di 1 ora e mezza o giù di lì sulle nuove caratteristiche di Elettra con Max, cioè che gira su Max, che sarà la prossima ISO ad essere rilasciata. Ahinoi, è solo l'aggiornamento di Max e non X. Però, se avete tempo e voglia, io vi confesso che non ho il coraggio. Avete 1 ora e mezza di fantastiche novità da vedere. Mi sono fermato unicamente ai primi 5-10 minuti. Elettra adesso ha due interfacce, una grafica e una da terminale. Quella grafica è a detta di Reimer meno potente, vi permette anche di parlare direttamente con Elettra, e Elettra si presenta dicendo: attenzione, ciao, sono la tua intelligenza, il tuo assistente di intelligenza artificiale, posso generare testi, immagini, video e canzoni per te. E effettivamente devo confessare che la possibilità di generare canzoni è molto carina. Ciò detto, passiamo alle notizie dal mondo. La prima ci viene da formiche.net. Si tratta di un articolo intitolato Disinformazione videoludica, la nuova frontiera dell'informazione warfare. Mi limito a leggervi l'occhiello. I videogiochi si stanno trasformando in uno strumento strategico nella guerra dell'informazione globale, e il caso della Russia ne è solo un esempio. Viene analizzato viene fatto un piccolo prospetto dei videogiochi degli ultimi 10-15 anni, e come si muovono gli attori nazionali, ma anche gli attori non formalizzati, come le chiamiamole organizzazioni medio orientali, se non ricordo male. E molto interessante, anche perché non sapevo che Call of Duty Modern Warfare 2 fosse stato modificato su pressioni di uno stato nazionale. Andatelo a leggere perché effettivamente ne vale la pena. Poi vi segnalo un articolo del New York Times, di Nature, scusate, Nature, che si intitola Larger and More Extractable Languages Models Become Less Reliable. Si tratta niente più niente meno di quello che ripetiamo da tempo, ossia, mano a mano che i modelli linguistici. Ossia, mano a mano che i modelli linguistici si accrescono, cresce anche l'autoreferenzialità e quindi la possibilità di prendere granchi, piuttosto che allucinazioni. E poi vi segnalo che la Apple ha bloccato l'accesso alla rubrica alle applicazioni. Ragion per cui a questo giro sì, vi segnalo il New York Times con un articolo che si intitola "Did Apple Just Kill Social Apps?" E poi vi segnalo una notizia curiosa, io non sapevo esistessero, però ci sono i campionati di cyber security svolti da Cyber and Bear It, bear come orso. E a quanto pare i primi tre istituti superiori ad aver vinto sono l'Alessandrini di Montesilvano, il Fermi sul Mona Volterra Elia di Ancona, il Medi di San Giorgio a Cremano e il Galilei di Roma, il Liceo Scientifico Leonardo da Vinci di Pescara. O almeno questi sono i finalisti ad aver vinto l'Alessandrini di Pescara e di Montesilvano, scusate, quindi complimenti. Io quindi vi rimando a Cyberly Forecasting 2025, comunque a zio Google per chi volesse approfondire.
E nel mondo delle varie distribuzioni che escono ogni settimana ce ne sono altre due interessanti che sono uscite. Una si chiama Ubuntu Rolling, la potete trovare sul sito laseroffice.it, è una versione particolare di Ubuntu che viene presentata con l'installazione che viene fatta attraverso il software Calamares e la possibilità di andare a non utilizzare i pacchetti Snap. Infatti è specificato dallo sviluppatore Adriano, mi pare che si chiami, che questo tipo di comando proprio è legato al fatto di scrivere snapd on, snapd off, in modo che potete andare a utilizzare altri pacchetti, ma non quelli di Snap. Ne dà anche un esempio nell'ambito della stessa distribuzione perché viene a utilizzare Firefox e quindi Thunderbird in pacchetti che non sono Snap. E funzionano almeno da quello che lui dice tranquillamente. Quindi è un esperimento interessante. Ovviamente qui si parla anche di un ambiente desktop che è, diciamo così, fedele a Gnome, ma che al tempo stesso è molto rinnovato e molto modificato. È un esperimento interessante. Ripeto, la versione si chiama Ubuntu Rolling e la trovate su laseroffice.it. Sempre in questa settimana è uscita una nuova versione di Tails, la celebre distribuzione che va a tutelare l'utente quando si trova in territori insomma difficili e che danno diciamo problemi per quanto riguarda la sicurezza. Introduce la funzionalità di una riparazione del file system quando questo si blocca per quanto riguarda l'archiviazione dei dati su per esempio USB, quindi in maniera persistente e quando si verificano molti errori. In questo caso c'è proprio al momento dell'avvio di questa distribuzione Tails proprio il comando per andare a ristabilire la versione e a correggere i relativi errori. Ricordiamo che Tails è la versione 6.8 che si basa sulla Debian, ovviamente, ed ha avuto come ambiente e ha come ambiente desktop GNOME. E cerca di proteggere gli utenti dalla sorveglianza e quindi dalla censura. La base è quella della Debian 12.7, quindi sono state applicate le patch di sicurezza, aggiornamenti, pacchetti più recenti e così via. Il kernel che viene utilizzato è il 6.1.112 LTS. Ovviamente abbiamo qui come browser predefinito Tor, che viene presentato nella sua versione 13.5.6, quindi insomma diverse novità. Parlando sempre di novità, rimanendo nell'ambiente desktop, c'è molta, definiamola così, apprensione per il futuro di GNOME. Perché questo? Perché la fondazione GNOME ha messo in luce nell'ultima conferenza una presenza di gravissime difficoltà dal punto di vista economico, per cui alcuni rami sono stati appunto tagliati. E, tra l'altro, ci sono stati licenziamenti anche di persone molto importanti come Caroline Erkinsen, che era uno dei membri chiave diciamo, dello sviluppo di GNOME, e che era la direttrice creativa da 5 anni dello stesso progetto. Quindi effettivamente hanno cercato di utilizzare meglio i fondi che avevano con una maggiore e con una migliore distribuzione dei compiti. Sotto, diciamo, l'aspetto tecnico, almeno da quello che si è capito, non ci dovrebbero essere dei passi indietro. Sicuramente l'analisi che loro hanno fatto è che in questi anni ci sono stati diversi progetti che sono andati male, e che Robert, almeno da quello che ha messo in luce Robert McGuinn, ha detto pure che i fondi, insomma, che erano stati recuperati negli anni precedenti sono stati esauriti. Quindi adesso si trovano veramente in una situazione difficile dal punto di vista economico, per cui devono fare dei veri e propri tagli. E questo speriamo che non vada a ricadere sullo sviluppo di GNOME. Mentre dall'altra parte abbiamo invece lo sviluppo di KDE, che sta andando avanti a gonfie vele. Esce la versione 6.2, c'è una migliore integrazione nel progetto Plasma Discover dei pacchetti, quindi un supporto al sistema operativo mobile post market OS, e tante tante altre cose interessanti, fra cui anche la possibilità di avere un aggiornamento migliore delle applicazioni che noi abbiamo su KDE. Quindi sicuramente sono due situazioni estremamente diverse, che però riguardano l'ambiente desktop, anzi gli ambienti desktop più importanti. Forse dal punto di vista diciamo tecnico, la questione di GNOME, di GNOME, è abbastanza grave, perché il progetto era, almeno è, un ambiente desktop determinante per quanto riguarda lo sviluppo Linux, e speriamo che ci siano dei miglioramenti fra pochi mesi, perché sicuramente insomma, GNOME rimane la base di moltissime distribuzioni del mondo Linux.
Orbene, continuiamo con le notizie dal mondo. La prima è in francese. Stando ai titoletti di chi me l'ha girata, il governo francese, il Ministero dell'Interno francese, ha attivato la videosorveglianza facciale con tanto intelligenza artificiale, telecamere, blibli bla bla bla, in occasione delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi di Parigi. Però e questa videosorveglianza doveva essere temporanea ed è già stata prorogata fino al 31 marzo 2025. E soprattutto al momento si è in attesa di una commissione di esperti che valuti quanto eventuali rischi, diciamo così. Per chi volesse approfondire, franceinfo.fr, scusate. Però, ripeto, in francese, io il francese non lo gnosco. Poi vi segnalo un articolo di electromaker.io che si chiama Building an x86 cluster with ZimaBlade SBC, ossia costruiamoci un cluster x86 con un SBC ZimaBlade. Non conosco il prodotto in sé, ossia lo Zima Blade, però alla fine un X86 è un computer a tutti gli effetti. Perché no? Ho visto anche che ha degli slot, uno più slot PCI Express per le schede video. Quindi, se volete un'alternativa a un computer grande, potete provare questo, cioè un computer normale, potete provare questo Zima Blade. O eventualmente i computer con l'Intel Atom N200, N400, vado molto a memoria, e che effettivamente con un 200-300 euro vi offrono una scatoletta con tutto quello di cui avete bisogno. Oh, poi vi segnalo un articolo di TechRadar, secondo cui la World Wide Web Foundation è destinata alla chiusura. Sarebbe stato lo stesso Sir Tim Berners-Lee a confermare la decisione. E questa fondazione viene chiusa perché comunque la missione è compiuta. Ossia, internet più o meno, hanno accesso a internet quasi l'intera popolazione mondiale e ci sono e nuove e diverse sfide da affrontare. Ve la traduco all'impronta. Il modello dominante di business e social media ha portato alla trasformazione degli utenti in commodities, in beni e degli utenti, dei dati degli utenti, la concentrazione del potere, questa ed ad una concentrazione del potere che è contraria alla visione originaria di Tim Berners-Lee. Inoltre, il caro Sir Tim Berners-Lee sta pianificando di dar vita a un'altra fondazione e dedicare il suo tempo e le sue risorse a sviluppare tecnologie decentralizzate come il protocollo Solid, che spera che restituisca il controllo dei dati personali agli individui. E non ho idea di preciso di che cosa sia questo protocollo Solid, però il rimando al solidproject.org, anche slash about, per chi volesse approfondire, e quindi documentatevi anche voi come faccio io non appena conclusa la trasmissione.
Fra i vari progetti interessanti che riguardano il mondo di Linux e che riguardano anche l'ambiente desktop, sicuramente c'è Aeon, che è un progetto che viene portato avanti da OpenSUSE, un progetto che viaggia di pari passo con lo sviluppo di OpenSUSE e al tempo stesso cerca di essere un'alternativa a ciò che sta facendo Fedora e anche Vanilla OS, e cioè di creare una distribuzione immutabile che poi possa essere utilizzata per vari obiettivi che riguardano lo sviluppo, ma anche particolari applicazioni come DistroBox, Podman, Toolbox e ovviamente l'utilizzo dei pacchetti Flatpak. Tutto sommato è un progetto che sta andando avanti abbastanza bene, almeno da quello che sono riuscito a leggere, e un ambiente, quello proposto dal team di OpenSUSE, in particolar modo da quello che sta dietro a Endesktop, che parte dal presupposto dell'utilizzo di pacchetti Flatpak, e questo si vede anche nelle versioni alfa, beta, insomma, che vengono presentate, e che ovviamente però sono dei progetti ancora direi incompiuti, quindi non certamente da mettere sui computer che utilizziamo ogni giorno. Poi il mondo di OpenSUSE è in diciamo completo sviluppo perché è uscita una versione LEAP, ma questa è ancora una versione alfa, e al tempo stesso c'è la versione appunto LEAP Micro 6.0 che ha una procedura tutta particolare che viene rilasciata per obiettivi diversi, per carichi di lavoro che loro definiscono containerizzati e virtualizzati. Quindi, Diciamo che gli obiettivi sono diversi, ma si sa che in generale la OpenSUSE e la SUSE è molto utilizzata a livello diciamo aziendale, è una, anzi forse la distribuzione più importante che ha il suo sviluppo maggiore in Germania, per cui tutto sommato è normale, insomma, che ci sia una situazione di questo genere. Sicuramente, per come viene vista Linux, è un'ottima alternativa al mondo di Fedora, al mondo di Debian, a gestione di pacchetti diversi e anche una storia alle spalle veramente importante. Poi, tornando a parlare un po' anche di sistemi operativi che sono usciti, particolarmente interessante è la nuova versione di OpenBSD, la 7.6, che più che altro si occupa di introdurre delle correzioni rispetto alla sicurezza. OpenBSD insieme a FreeBSD e NetBSD rappresenta d'altra parte, diciamo nel mondo libero, utilizzata sicuramente più sui server che sui computer normali, però possono essere creati tranquillamente, diciamo negli ambienti desktop anche con questi sistemi operativi che sono diversi e che sono sicuramente meno adidi a polemiche e a scontri come invece si sono verificati negli ultimi anni, soprattutto nel mondo di Linux. Vedremo un po' se succederà qualcosa di interessante, di cambiamenti interessanti, però sicuramente se utilizzate Linux, potete, insomma, provare anche il sistema operativo BSD o FreeBSD o anche NetBSD perché, bene o male, il software è lo stesso, è molto, molto simile, il kernel è completamente diverso, però, insomma, avere un'ampia possibilità, è molto, molto importante e potrebbe un giorno forse anche essere molto, molto utile per tutti noi. Andiamo a vedere altre novità che sono della settimana, fra cui sicuramente l'annuncio del nuovo XFCE 4.20. Siamo tutti curiosi di vedere quello che riescono a combinare nel team di XFCE, che viene visto come ambiente desktop alternativo a quello di GNOME, di KDE, soprattutto utile per i computer anzianotti. L'uscita definitiva, almeno quella che dovrebbe essere proprio la versione ufficiale, sarà al 29 dicembre. Ci saranno delle uscite il 1 novembre e almeno altre vengono indicate come l'11 dicembre, però sono uscite intermedie, quindi bisognerà aspettare per provare questa nuova versione XFCE 4.20. Parliamo poi di software molto interessante, fra cui questo Radiolize, almeno scritto Radiolize, perché lo trovate a radiolize.gitlab.io, che vi dà la possibilità di ascoltare radio da tutto il mondo attraverso un'interfaccia web, ma anche attraverso la possibilità di scegliere vari generi musicali che vi compariranno sulla sinistra. Non è completissimo, però può essere utilizzato perché secondo me è anche simpatico dal punto di vista proprio dei settaggi, della possibilità, insomma, di andare a modificare il nostro modo di ascolto della musica. Ovviamente stiamo parlando sempre di via web. Altro progetto particolare che riguarda sempre il mondo, se vogliamo, del multimedia è Parabolic. Parabolic è quello che era Tube Converter tanto tempo fa, che consentiva di fare la conversione dei video di YouTube in alta, diciamo, definizione con molte, molte opzioni. Ovviamente, questo pacchetto appartiene al mondo di Linux, ma non solo, è basato su GTK4, dovrebbe essere disponibile anche come pacchetto Flatpak o come pacchetto all'interno delle più importanti distribuzioni. Quindi il progetto si chiama Parabolic.
Oh, adesso una piccola notiziola che mi sono estratto da un articolo di Reed. E dovete sapere che sott'acqua ci sono circa 1,6 milioni di chilometri di cavi, ovviamente cavi che portano dati, informazioni e quant'altro, di cui 375.000 solo nel Mediterraneo. Quindi un mare piccolo, chiuso, una pozzanghera, chiamiamola così, che comunque racchiude in sé un quinto di tutti i cavi sottomarini che sono stati posati. E adesso invece vi segnalo un articolo di Reuters che si intitola US Considers Breakup of Google in Landmark Search Case. Ossia, tra le varie ipotesi di una delle varie cause che ha Alphabet barra Google contro l'antitrust, il giudice potrebbe decidere per lo spezzatino di Google, ossia di Alphabet. Staremo a vedere quello che ne verrà fuori. Poi vi segnalo una notizia di TheRegister.com, che è molto di costume, diciamo, chiamiamola così. A quanto pare il dittatore, anzi il caro leader, il leader supremo Linus Torvalds, si è stufato delle sgrammaticature di coloro che scrivono codice, sgrammaticature nei commenti e quant'altro, non di errori nel codice in senso stretto. E ha dichiarato guerra, almeno secondo il titolo di questa notizia, al modo passivo, all'utilizzo dei verbi al passivo. E quindi staremo a vedere, è una cosa che almeno a noi utenti normali ci tange molto molto poco, però è giusto che sappiamo anche questo.
E siamo giunti alla termine della puntata di Radio Linux. Cerchiamo di stare un po' dietro a quello che succede nel mondo del sistema operativo libero per eccellenza Linux. Vi ricordo che siamo presenti sulla pagina ovviamente di Facebook di radiostart.it, siamo presenti ovviamente sul sito radiostart.it e anche nella versione podcast, potete andare a scaricare le puntate precedenti da lì. Siamo presenti su Internet Archive, quindi su archive.org, anche lì ci sono le nostre puntate. Se ci volete seguire, potete farlo su Mastodon.1 e inoltre rompiamo le scatole pure su X, Twitter e siamo presenti anche su almeno YouTube. Con il canale Super Attilius, poi in realtà sono tutte le puntate di Radio Linux dove vengono riportate le parti vocali, qualche immagine, ma insomma niente di più. Però, insomma, per chi utilizza YouTube, magari se lo vuole ascoltare da lì, può benissimo farlo. Attilio e Carlo vi salutano, vi danno appuntamento la prossima settimana. Mi ero dimenticato la replica del lunedì mattina alle ore 10:30, quindi ci sentiamo sabato prossimo per una nuova puntata di Radio Linux. Ciao a tutti. Well, we know.